Tutto pronto, comincia un nuovo appuntamento con lo sport, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, siamo pronti, cominciamo, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera, benvenuti, bentrovati cari amici da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Buonasera a tutti quanti voi ed è stata una giornata molto particolare qui a Napoli, una giornata molto commovente, toccante, no? Per i funerali di Giovan Battista Cutolo, praticamente tutta Napoli è stata ai funerali, ci sono state veramente tante persone, forse della Napoli che piace, no, a tutti, la Napoli colta, sensibile, civile, quella con le lacrime agli occhi. C'era anche Radio Marte al funerale, quindi noi ci stringiamo alla famiglia di Giovan Battista, ci stringiamo idealmente in un abbraccio che sarà sempre più grande, più lungo possibile. E parliamo di calcio, parliamo di Napoli e dobbiamo farlo perché la nostra professionalità ce lo impone, no? È un Napoli che si ritrova, che si è già ritrovato agli ordini di Rudy Garcia, è la sosta, 15 per la nazionale, 15 azzurri impegnati nelle varie selezioni. Voglio salutare subito Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Buonasera Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Pasquale, ben trovato, buonasera. Sono state anche ufficializzate le date, i calendari con anticipi e posticipi, tra un po' ve le leggo. Pasquale, si deve resettare e ripartire per quanto riguarda il Napoli, no? Dopo la batosta in casa subita ad opera della Lazio. Batosta non tanto per la sconfitta numerica 2-1 così, ma per la modalità con cui è arrivato.
Per forza di cose bisogna ripartire, bisogna rimettersi in ordine, sfruttare la sosta per riordinare le idee, aspettando il rientro dei 15 nazionali per insomma ripresentarsi al meglio a Marassi con il Genoa. È vero che le sensazioni non sono, diciamo, ottimistiche, però poi bisogna anche un attimo confrontarsi con la realtà. Mi sono divertito oggi a leggere i commenti fatti dopo Napoli-Lecce della scorsa stagione, in cui insomma quello che veniva detto di Spalletti è quasi irripetibile. Era il secondo pareggio, se non sbaglio, dopo Fiorentina.
Sì.
Non dimentichiamoci che con una eventuale vittoria a Marassi il Napoli di Garcia avrebbe un punto in più di quello di Spalletti. Ecco, io solo per dire che i problemi mi sembrano tanti. Esatto, i problemi mi sembrano tanti, però poi bisogna aspettare per dare delle sentenze, perché dopo tre partite è ancora presto. Tutti quanti i tifosi si augurano che Garcia possa trovare dei rimedi e posso soprattutto evitare che ci siano dei crolli come quelli del secondo tempo con la Lazio, perché poi se si va a ripercorrere la partita io credo che in pochi al 45esimo anche
avrebbero immaginato un Napoli sconfitto alla fine della partita.
Esatto,
sì.
E soprattutto credo che insomma molti erano anche contenti della prova del Napoli dopo il primo tempo.
No, è vero, primo tempo buono, positivo, se vogliamo un po' impreciso sotto porta il Napoli, come lo era stato peraltro anche con Frosinone e Sassuolo. Su questo sicuramente bisognerà lavorare, trovare certamente più lo specchio della porta. Tuttavia i nodi da sciogliere non sono in attacco quanto forse nell'atteggiamento generale, no, della squadra. Nella ripresa è sembrata slegata, un po' distante tra i reparti, no? Solite cose che abbiamo sviscerato in questi giorni e che continuiamo a fare, anche perché Pasquale, la sosta in questo caso non aiuta, perché sai, se il Napoli sì, ha perso con la Lazio, ma se si giocasse sabato si direbbe vabbè, adesso resettiamo, sabato c'è il Genoa, pensiamo solo al Genoa. Invece questo discorso lo dobbiamo fare da lunedì.
Sì, bisognerà aspettare un po', insomma, è un po' più difficile superare questa settimana senza senza sì, partite.
Se avesse vinto il Napoli sarebbe stato diverso.
Certo, è ovvio che è così, però io credo che insomma possa far bene anche a Garcia nelle sue riflessioni, nelle sue strategie, questa battuta d'arresto, perché naturalmente siamo tutti d'accordo che il Napoli è una rosa per lottare per lo scudetto di nuovo, però ovviamente il cambio tecnico va digerito, le novità vanno assorbite, è naturale che ci siano delle difficoltà iniziali, sarebbe stato da preoccuparsi anche in caso di partenza senza intoppi, perché probabilmente avrebbe poi portato a uno stop più avanti, quindi ecco, bisogna fare i conti con la realtà, ecco.
Sicuramente. Tra l'altro, a proposito di giocatori, il Napoli ha acquistato Nathan in luogo di Kim. È chiaro che è il grande osservato, no? L'osservato speciale è il brasiliano che viene al Bragantino, anche perché Pasquale, ad oggi il titolare è quello che l'anno scorso faceva la riserva a Kim, fondamentalmente Juan Jesus, che per quanto bravo non può giocarle tutte, anche perché non ha nelle caratteristiche proprie sue la velocità di Kim. Adesso dobbiamo augurarci che insomma il periodo di ambientamento di Nathan stia per terminare e che insomma, non voglio dire sabato prossimo a Genova, ma sicuramente tra Genova, Braga e le varie partite che Napoli dovrà affrontare vedremo all'opera per la prima volta il brasiliano, perché poi è chiaro che insomma il giocatore ha molte aspettative. Cioè, sul giocatore sì, sono molte aspettative.
Sì, sì, io ti dico chiaramente, ad esempio, se voler fare un'altra osservazione, mi aspetto sì, che insomma, se dovesse ancora giocare Juan Jesus con Rachmani, non vedremo più il Napoli fare la linea difensiva sulla riga di metà campo come è successo ecco, nel secondo tempo con la Lazio, perché magari non hai quel difensore con la gamba
e ti accorcia il reparto
esatto, certo, in grado di farti recuperare la Kim, magari con Rachmani e Juan Jesus che sono bravi ma non sono dei specialisti sì, in corsa, magari stai 10 metri più basso, ecco, e ecco, questi sono gli accorgimenti che, sui quali secondo me deve lavorare Garcia, gli errori da non ripetere. Poi c'è la grande curiosità per scoprire Nathan, dalle voci, dalle indiscrezioni che mi arrivano dall'interno c'è grande fiducia, in allenamento sta facendo vedere cose importanti, so che sta recuperando anche da un non un fastidio fisico, ma sta migliorando, ecco, la condizione fisica che lo ha portato a Napoli, perché non era ottimale, ecco, quindi insomma certo, migliorerà anche nella comunicazione con i compagni, come ha detto lo stesso Garcia. Per cui ci aspettiamo di vederlo presto all'opera e di farci un'idea positiva. Io credo che insomma anche i tifosi non siano spazientini dall'attesa, ma insomma siano più contenti poi se alla fine l'acquisto si rivelerà azzeccato.
Assolutamente. Va bene, grazie di cuore Pasquale, buona serata, buon lavoro.
Grazie, buona serata a tutti.
Ciao ciao, grazie. Pasquale Salvione, Corriere dello Sport, direttore Corriere dello Sport Online. Sono uscite le date dei anticipi e posticipi dalla quarta alla diciannovesima giornata, vi leggo tutto dopo la pubblicità, torniamo tra poco. 339 666 9990, scriveteci e leggiamo anche i vostri messaggi tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Siamo rientrati in diretta, sono quasi le 8:20. Buonasera, bentrovati cari amici. Da Francesco Marciano voglio salutare Giovanni Scotto del Roma. Caro Giova, buonasera, bentrovato. Ciao Giovanni.
Eccoci, ciao Francesco, buonasera a te.
Ciao, bentrovato. Allora, volevo leggere con te, l'avrai certamente fatto, il calendario del Napoli, che si comincia sabato 20:45, sabato 16 settembre ovviamente, dopo la sosta a Genova, Marassi contro il Genoa, 24 settembre la quinta di campionato Bologna-Napoli alle 18 di domenica, poi mercoledì 20:45, 27 settembre turno infrasettimanale contro l'Udinese al Maradona, e poi il 30 settembre alle 15, sabato 30 settembre alle 15 Lecce-Napoli, stiamo parlando del calendario di Serie A ovviamente, poi Napoli-Fiorentina l'8 ottobre 20:45, poi via via tutte le altre, ricordando che la 19esima di campionato il Napoli non la disputerà nel senso che sono state rinviate. Inter Verona, Sassuolo, Fiorentina, Torino Napoli e Udinese Lazio sono state posticipate al 23-24 gennaio 2024 per la Supercoppa Italiana. Allora, caro Giovanni, è una sosta che ai noi ci fa male, perché ci fa ancora pensare alla sconfitta con la Lazio, oggettivamente.
Sì, è chiaro che si prolunga il periodo un po' di amarezza, no? di sofferenza, e poi diciamo anche un po' di chiacchiere, di speculazioni. È meglio chiudere con una vittoria, però non è detto che questo clima un po' più, come dire, tra virgolette, con meno entusiastico di quello che ci aspettavamo, non possa essere alla fine utile. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, a volte troppa euforia può essere illusoria. Non mi riferisco all'ambiente, mi riferisco proprio alla squadra, ai calciatori. Garcia ha detto sempre: il mio compito è tenere alta l'attenzione, e quindi a maggior ragione dopo questo campanello d'allarme c'è l'occasione appunto per tenere questa attenzione più alta di quello che magari si pensava.
Poco fa chiacchieravo con Pasquale Salvione, che giustamente diceva: se penso all'anno scorso, quando il Napoli insomma, dopo non solo ha avuto il pareggio in casa con il Lecce, ma era pure reduce da un pareggio con la Fiorentina, e se penso a questo, se il Napoli batte il Genoa avrà un punto in più del Napoli di Spalletti. È vero che ogni campionato fa storia a sé, questo campionato credo che non sarà dominato, mi auguro di sì, ovviamente, dal Napoli, ma credo che invece sarà un campionato molto più equilibrato, con più di due squadre a lottare per lo scudetto, più di due, sì, di tre, non lo so, quindi rispetto all'anno scorso.
Prego. Sì, c'è qualche paturnia in più, no? Sicuramente,
certo.
È vero, anche l'anno scorso il Napoli a me non piacque neanche in quella gara con lo Spezia.
No, la risolse era Spadori all'ultimo, bravo.
Al 91esimo, e Napoli non giocò granché, creò una marea di occasioni, non riuscì a segnare, e se non fosse arrivato quel gol di Raspadori probabilmente si apriva, non dico una crisi, però insomma eravamo reduci dal disastro di Empoli, quindi fu un inizio di stagione difficile. Poi è arrivata la svolta anche un po' grazie a quel colpo, diciamo così, di fortuna, di bravura. È mancato a Garcia ovviamente questo piccolo aiuto, che Provedel non faceva quel miracolo su Clara, magari si poteva pareggiare. Oggi si parlava di un risultato secondo me positivo, però voglio dire, l'inizio di stagione è questo qui, e anche un anno fa fu abbastanza complicato, poi il Napoli ha preso le sue misure. Io ripeto che Garcia va paragonato al primo Spalletti, non all'ultimo, perché
bravo,
è facile,
bravo. Sì.
E quindi siamo
troppo
più
facile,
in linea,
sì.
con le stesse.
Mi hai parlato di crisi, mi hai fatto venire in mente la crisi dei Blu Vertigo, no? La vecchia canzone. Sto vivendo una crisi, per carità, reminiscenze rocchettare di qualche secolo fa, ma detto questo, no, ma è vero quello che dici. Oltretutto, secondo me, è una cosa importante, secondo me bisognerà fare, secondo me lo faranno, perché sono uomini e ragazzi intelligenti, il confronto. Ricorderai che il Napoli, a proposito di vecchi allenatori, di vecchi momenti, non di vecchi allenatori, ma di vecchi momenti, il Napoli di Sarri, il primo Napoli di Sarri, ebbe grandi difficoltà ad inizio stagione, perché si giocava con un modulo differente, 4-3-1-2, ricorderai, no? Con Baldifiori,
certo,
trequartista. Poi il Napoli, mi ricordo, pareggiò con l'Empoli, pareggiò in casa con la Sampdoria da 2-0 a 2-2, insomma fece male, però ebbero l'umiltà, l'intelligenza, squadra, giocatori, di fare un confronto, insomma, dicendo: mister, cambiamo modulo, vediamo un po' di giocare a 3, 4-3-3, Callejon a destra, Insigne a sinistra, Higuain centravanti, e poi il centrocampo Allan, Jorginho, Hamsik, cambiò tutto poi alla fine, no? Quell'anno, però.
Ma sì.
Ecco, quello che voglio dire è che tra persone intelligenti un confronto può essere utile. Quello che dico è che il Napoli, secondo me, non può prescindere dal 4-3-3 e dal giocare come giocava l'anno scorso, con i reparti sempre molto vicini.
Sì, sono d'accordo. Quel Napoli di Sarri decollò perché era forte, Sì. Napoli di Spalletti decollò un anno fa perché era forte, anche Napoli di Garcia è forte, mi pare che sia diverso. Sì, è vero, non c'è Kim, e questo è un problema, è un'incognita, però la squadra che con Kim ha messo 16 punti davanti alla seconda, magari senza Kim ne può mettere, voglio essere proprio pessimo, 3-2 di punti davanti, però il campionato lo vince lo stesso, e sto dando a Kim un potere di addirittura 13-14 punti che sono solo suo merito, cosa che non penso che sia vera. Quindi no. Io credo che questa deve essere la sicurezza che arriva dal Napoli che abbiamo visto nel primo tempo, una squadra forte. Garcia ha bisogno di tempo, né cosa possiamo chiedere a Garcia, di fare il copione di Spalletti, di venire a fare il copia e incolla di Spalletti?
No, assolutamente.
Prendeva un ragazzo neo patentato da allenatore, ce ne sono tanti
sì, sì, fai questo e basta, e non ti muovere.
Diciamo, guarda, il tuo compito è copiare Spalletti, oppure prendi Lobotka, ad esempio, c'è un esempio conosce bene gli allenamenti, i metodi, dici Lobotka, fai l'allenatore giocatore e andate voi. Non funziona così, perché Spalletti aveva il suo carisma, la sua personalità, il suo fascino, il suo carattere, la sua leadership che è inimitabile. Garcia ha la sua. Quindi io credo che cominciare dal 4-3-3, stesso modulo come dicevi tu, sono d'accordo, cominciare con 10 undicesimi uguali alla squadra che ha dominato il campionato sia il miglior punto di partenza possibile.
Bravo, si parte poi pian piano, io dicevo nell'armadio c'è il vestito che è quello del 4-3-3, pian piano magari si aggiunge una cravatta diversa, una sciarpa, una pashmina, quello che vuoi, però esatto. Piano piano poi, anche perché anche ricorderai che quando è andato via Sarri è arrivato Ancelotti da uomo intelligente il primo anno almeno ha modificato poco, il Napoli volava lo stesso, insomma, poi l'anno dopo sì, sappiamo quello che è successo.
Però... Esatto, appunto, sappiamo quello che è successo, non vedo le premesse, perché questo è un gruppo vincente, ecco. Un gruppo che ha dimostrato già, non è che deve dimostrare. Tra l'altro io mi ricordo una frase che ha detto Di Lorenzo, che in pochi sì. ricordano, dopo la prima di campionato, ha detto dobbiamo imparare ad avere fiducia nei cambiamenti. Questa è stata la frase di Di Lorenzo a Dazon nel dopo partita, sì. che secondo me è stato un messaggio ai compagni, che l'ha detta pubblicamente. Quindi questa deve essere la strada, occorrerà un po' di tempo, però Garcia qualche cambiamento lo fa, perché si chiama Garcia, non si chiama Spalletti bis, non è il pezzotto certo. di Spalletti o il copia e incolla di Spalletti.
Certo, però Giovanni, la cosa che bisognerà trovare è la quadratura del cerchio nella fase difensiva, perché stiamo aspettando tutti Nathan, ma non perché Nathan è il predestinato o perché Nathan ti fa risolvere tutti i problemi, per carità, però sappiamo bene che Juan Jesus, che l'anno scorso giocava al posto di Kim ogni tanto, è il titolare in questo momento, e Juan Jesus non può giocarle tutte. Cosa che invece faceva sì. Kim.
Assolutamente sì. Ecco, questa è l'unica critica che secondo me è giusto fare, una critica serena, ovviamente.
Critica costruttiva, però va fatta, perché si sapeva che sarebbe andato via Kim tanto prima del suo addio. Quindi voglio dire, secondo me il Napoli ha perso un po' di tempo, poi magari era solo su quel giocatore, però io, Giovanni, tu ti occupi molto e molto bene di calciomercato, e tutti abbiamo letto di Danso, di Mavropanos, di Kilman, di Lenormand, insomma i nomi erano quelli.
Sì, probabilmente Nathan è la decima scelta.
Magari la quinta.
Ma forse anche la decima.
Sì, vabbè, voglio dire, io ho fatto quattro nomi, magari è uscito il quinto, che in realtà per loro era la prima. Però, avere la presunzione di dire cazzate, come scriverebbe qualcuno, ecco.
Se sono tali, poi, ne prendiamo atto, però...
Certo.
È un discorso che secondo me, ecco, questo andrebbe fatto, però Napoli posso dire che risponderebbe dicendo che Nathan è stato scelto perché ha le potenzialità di diventare non solo forte come Kim, ma anche più forte.
Ma magari più forte. E noi ce l'auguriamo, esatto, perché quindi, esatto, è però, quello che vogliamo vedere.
Ci direbbe anche il Napoli, tra virgolette, che spetta a Garcia gestirlo e mandarlo in campo. Quindi Garcia ha detto che serve un po' di tempo e quindi noi attendiamo. Io una domanda semmai la farei anche guardando a Jesus che tu citavi, che con Rachmani non forma proprio una coppia, diciamo, che si distingue per velocità, perché il Napoli magari
perché
non
giochi
ha
con la difesa a centrocampo,
esatto, perché soprattutto perché ha rinnovato il contratto a un calciatore che, ecco, magari non è sempre, diciamo, impeccabile, che con le piccole va benissimo, con le grandi non tanto, perché ripeto la coppia non è assortita bene, non perché Juan Jesus non sia bravo, e magari si potevano prendere due difensori, uno un po' più pronto tra virgolette, l'altro nato,
guarda,
su cui già
poi ne abbiamo parlato tante volte, secondo, se non ricordo male, a Marte, anche alla radio mia, quando abbiamo parlato anche di ti ricordi, io ti parlavo di una opzione, di un'opportunità, non lo so, a parametro zero io avrei preso un TT che aveva fatto bene a Lecce, certo, parametro zero, svincolato dal Barcellona, era uno di un'esperienza comunque internazionale di un certo livello, lo tieni, fai crescere qualcuno a fianco e almeno hai uno pronto. Però
sì, ma il Napoli non lo fa, non rientra nella politica, ma io te ne sparo anche una così per chiacchierare. Un altro, certo, club avrebbe preso tipo una mossa alla Ramos, quindi prendi
Sergio Ramos, che è a Siviglia adesso,
esatto, uno dei più grandi difensori di sempre, 37 anni, però lo prendi, nessuno ti dirà che hai sbagliato, fai, certo, felici i tifosi, quantomeno li incuriosisci. Poi se Ramos si fa male o gioca poco o gioca male, dirai ragazzi, noi l'abbiamo preso. Alla Juve hanno preso Di Maria, che è stato ultra criticato, che però numeri alla mano è stato anche il miglior calciatore della scorsa stagione, e Allegri l'ha detto, ha aiutato,
certo,
la squadra a risolvere molto tardi. Quindi una squadra, diciamo, tra virgolette un po' più maliziata avrebbe fatto un'operazione del genere, forse prendo Ramos e poi prendo Nathan, così lo faccio lavorare tranquillo. Poi il Napoli non ha questo tipo,
non fa queste scelte,
politica,
no.
Non lavora sull'immagine, però in un altro senso, sul marketing, lavorando, sì, sul brand, però dal punto di vista tecnico il Napoli è molto pulito, va sulle sue scelte infischiandosene, perché poi va detto,
per carità, ma poi bisogna dare atto anche alla società, certo, della coerenza, sì, quantomeno, certo,
si becca pure il mancato sold out con gli abbonamenti, perché va detto, da che mondo è mondo, a mio modo di vedere gli abbonamenti si vendono con il mercato, si compra il campione, il nome di richiamo, e la gente corre ad abbonarsi. Napoli non lo fa, è una strategia che, ripeto, ci sta tutta, e va per la sua strada. Io mi auguro che tra due mesi staremo a parlare di Nathan come un ottimo difensore,
come il nuovo Kim, altro che Kim, certo, assolutamente,
esatto, perché no?
Va bene, Giova, all'orizzonte non ci sono notizie sui rinnovi, quindi aspettiamo. Che dobbiamo dire?
Napoli aspetta la risposta di Osimhen, che non mi risulta ci siano dettagli da animare, ormai questa lima è diventata sottile come
un
occhiato, in realtà Osimhen deve dare una risposta, ha avuto una proposta importante dal Napoli, 10 milioni sembra stagione per altri 2 anni, più la clausola ovviamente da 150 milioni, e Laurentiis aspetta la risposta di Osimhen, che se non arriverà farà risparmiare al club azzurro un bel po' di soldi, ma che metterà il calciatore poi in condizione tra un anno di partire a condizioni un po' più semplici. Quindi si attende, sì, la risposta di Osimhen. Io credo che a seguire poi si lavorerà su Kvaratskhelia per impostare bene anche il suo ingaggio in base a quello di Osimhen, e Zielinski deve farsi vivo, quanto ne so.
Sì, perché a gennaio, se no va via, può andare via con chiunque, può firmare con chiunque.
Dico serenamente, non assumo le mie responsabilità, che Zielinski in maniera assolutamente legittima gradirebbe invece chiudere a parametro zero la prossima stagione, quindi chiudere il suo contratto così com'è con queste attuali cifre, e poi vedere serenamente quale sarà il suo futuro. Quindi non è tanto, diciamo, nei suoi piani non c'era quello di rinnovare al ribasso, però sappiamo che l'accordo con De Laurentiis prevede questo rinnovo probabilmente a una cifra quasi dimezzata, e quindi De Laurentiis aspetta che il calciatore metta nero su bianco,
vediamo,
quella che
vediamo,
è stata,
altrimenti resta fino a giugno con l'ingaggio attuale. Va bene.
Se Giovanni scambia idea, però, perché Lozano l'ha ceduto e Bender è stato messo fuori rosa, erano gli altri due calciatori con un anno di differenza. E nella stessa situazione, quindi credo che Zelinski invece rinnoverà, perché ovviamente è pienamente in organico, gioca anche bene.
Eh sì, vorrei vedere anche se senza Zelinski come fai là in mezzo. Va bene, Giova, un abbraccio, buona serata.
Grazie a te. Ciao,
buon lavoro, grazie. Grazie a Giovanni Scotto, noi torniamo tra poco. Pietro Lomonaco, Claudio Nofri, nel menu della seconda parte di Marte Sport Live.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Buonasera al direttore Pietro Lomonaco. Grande Pietro, bentrovato.
Buonasera a tutti, ciao Francesco.
Ciao Pietro, bentrovato, buonasera. Sempre bello chiacchierare con te. Senti, allora c'è la sosta e dicevo prima con un po' di colleghi, la sosta ci dà noia in questo periodo semplicemente perché il Napoli ha perso, perché quindi si deve purtroppo ancora riparlare della partita con la Lazio, perché se il Napoli l'avesse vinta avremmo avuto uno spirito differente, no? Nell'attesa della gara col Genoa, invece stiamo un po' mettendo il dito nella piaga tornando indietro alla gara di sabato, perché insomma abbiamo visto un buon Napoli nel primo tempo, un brutto Napoli nel secondo, con i meriti dovuti all'avversario, ovviamente.
Francesco, una premessa è d'obbligo: la comunicazione nel calcio è cambiata. Oggi i social, tutti i vari siti, siterelli, televisione contro televisione, si parla continuamente, quindi anche i non argomenti diventano argomenti e quindi creano pressione. Io dico, la partita con la Lazio va fatta l'analisi, e chiaramente l'analisi deve essere tecnica,
certo,
perché il Napoli ha perso sul campo, ok? Però poi dopo tutto quello che è contorno, che esce fuori, sol perché originato da una sconfitta che crea pessimismo, è quello, io direi, che è un qualcosa che non deve esistere in questo momento. Alla fine stiamo parlando sempre della squadra campione d'Italia, alla fine stiamo parlando di una squadra che è partita con due vittorie consecutive e ha perso in maniera inaspettata, perché nessuno magari se l'aspettava, e quindi è quello che fa un pochino più di scalpore. Però ripeto, io mi fermerei solamente all'analisi tecnica della partita,
okay,
perché
certo, non parliamo di altre cose.
Tutto il resto
è noia,
né la squadra né tutto quello che sta attorno alla squadra deve prenderlo granché a riferimento, perché siamo appena all'inizio e quindi tutte le chiacchiere
se le porta il vento, e le radio, le televisioni, i siti internet e i giornali. Ti voglio fare questa domanda, Pietro, tu che sei un esperto navigato nel mondo del calcio, e ti chiedo in realtà se secondo te tra le concause del KO di sabato non possa esserci anche un aspetto atletico, fisico. Mi spiego: l'anno scorso il Napoli, come tutte le altre squadre ovviamente, è partito in un modo, consapevoli del fatto che dopo due mesi si sarebbe fermato per via dei mondiali, e quindi la preparazione è stata diversa, no? Più leggera, meno sul fondo, meno sulla cosa pesante, perché si voleva già volare e mettere punti, eccetera. Quest'anno non ci sono i mondiali a gennaio, a novembre, per cui si deve arrivare fino alla pausa natalizia, che peraltro nemmeno ci sarà, in maniera differente. È anche quindi un discorso atletico, ci può stare?
Ma guarda Francesco, ascolta, io ho sentito delle argomentazioni su questo aspetto che non hanno nessuna base, nessun fondamento scientifico, no? Le preparazioni, a un certo punto dice, la preparazione è stata fatta mirando a portare il Napoli a correre poi fino alla fine, no? Questo presupporrebbe all'inizio una preparazione basata essenzialmente su distanze, su corsa e potenziamento, no? In modo che acquisisco come calciatore un serbatoio che poi posso gestire fino alla fine. Quindi quella che doveva mancare in questo periodo è la brillantezza, sì. Poi dopo questo lavoro va trasformato e la squadra diventa brillante. Invece no, invece da quello che si è visto, il Napoli è crollato psicologicamente.
Quindi non è un crollo fisico?
Per me no. Per me evidentemente si sta cercando di apportare qualche modifica all'impalcatura tattica che sta creando nei giocatori un pochino di disappunto, un pochino di diciamo così
qualche muso?
No, ma non sotto quell'aspetto,
no, qualche scetticismo,
una mancanza di adattabilità a discorsi nuovi, no? Anche perché io dico, viva Dio, noi stiamo parlando della squadra campione d'Italia, una squadra
che ha vinto lo scudetto dominato
dopo 33 anni, non vinto, stravinto, ma soprattutto attraverso l'espressione di un gran gioco, quindi una squadra che si ritrovava a memoria. Ma perché dobbiamo metterci in testa di cambiare quello che va bene? Cioè io dico, sarebbe assurdo se questo si sta facendo un delitto, si sta commettendo, perché non è giusto. Domenica per esempio contro Lazio ho visto, se tu snaturi Lobotka e snaturi Anghissà, snaturi il gioco del Napoli. Lobotka è un coordinatore di gioco, deve stare al centro del gioco, deve coordinare il gioco del Napoli. Se Lobotka comincia a piano piano
a far giostrare, a girare,
a mettergli uno accanto, gli riduci il campo d'azione e lui gioca in un terreno innaturale e quindi la prestazione ne risente. Se Anghissà, che è abituato a giocare in linea verticale, ad andare in affondo, tu lo fai giocare più in orizzontale, lo stai snaturando e quindi stai snaturando il gioco del Napoli. Quindi magari, ecco, ci sono state queste
e allora ti faccio una metafora.
Hanno creato un minimo di stanno forse creando un minimo di disappunto
di scetticismo, nella squadra, diciamo, ma perché devo cambiare?
Ma non disappunto nel senso
che cavolo stai combinando, sei un cattivo,
disabitudine a fare certe cose.
Ho capito quello che vuoi dire,
ecco.
A tal proposito, allora vieni a quello che stavo per chiederti, in realtà, perché io metaforicamente parlando sto dicendo da un po' di tempo, il Napoli nell'armadio ha un vestito perfetto, 4-3-3, e 4-3-3, ma non è numero, cioè 4-3-3, quel 4-3-3, quel modo di giocare, appunto, con corti stretti tra reparti, con Lobotka fulcro della manovra, con Anghissà e Zielinski suoi alfieri che gli coprono anche volendo un po' le spalle, vedi Anghissà soprattutto, eccetera, e quei tre di davanti. Allora nell'armadio c'è questo vestito, magari gli si può mettere qualche abbellimento, no, gli cambi la cravatta, però alla fine perché dobbiamo cambiarlo questo vestito?
Allora io tre cose voglio dire. Uno,
vai,
e l'abbiamo detta prima, il Napoli è una squadra che gioca a memoria, andare a toccare una squadra che gioca a memoria sarebbe delittuoso, quindi delle belle copie sono sempre le cose più efficaci, no? Quindi l'allenatore si deve preoccupare di far sì che il Napoli mantenga quel modo di essere, giusto? Punto 2. Il lavoro più importante che deve fare l'allenatore nuovo del Napoli, secondo me, è lavorare sulla testa dei giocatori. Lui deve preoccuparsi di mantenere il filo dell'attenzione, della concentrazione, della voglia di vincere sempre teso, perché purtroppo subentra un appagamento inconscio quando vinci. E l'allenatore bravo è quello che deve far sì che questo non accada. Mi preoccupa, terza cosa, quando sento una dichiarazione, un'intervista, dire che quando non puoi vincere ti devi accontentare del pareggio. Questo è un credo diametralmente opposto a quello che il Napoli ha inculcato. Se io questa dichiarazione la metto con la conferenza che fece Spalletti quando fece vedere un contropiede che subì il Napoli e tutta la squadra rientrava
contro il Sassuolo,
ricordate questa cosa? Che era la dimostrazione
calcio d'angolo col Sassuolo,
era la dimostrazione lampante della voglia di vincere, di non starci a essere messo sotto da nessuno da parte del Napoli. Ecco, io dico, sono due cose nettamente in contrasto, stiamo predicando un qualche cosa di diverso a cui è abituata questa squadra. Quindi io dico, sereni, leviamo il freno a mano. Il Napoli è una macchina che cammina da sola, ha un organico importante, secondo me anche i nuovi bisogna dargli il giusto tempo di venire fuori. Conosco benissimo Lindstrom, è un giocatore che può essere
buon giocatore, eh?
assolutamente utile, e Kajuste può solo migliorare come alternativa da chissà, no? Inventarsi altre cose, non mi sembra il giocatore che possa giocare in altri contesti, in altri ruoli. Alternativa ad Anguissa può sicuramente essere una buona alternativa. Bisogna vedere questo ragazzo, che è stata una scommessa, ecco là, un po' rischiosa da parte della società, perché tu vai a sostituire quello che è stato dichiarato da parte di tutti come il difensore centrale più forte d'Italia. E tu che devi essere competitivo e non puoi andarlo a sostituire con un giovane da fare. Attenzione, mi auguro e auguro al Napoli che il ragazzo dimostri nel giro di 3-4 partite di essere un nuovo Kim. Però voglio dire, brasiliano, Kim veniva da una squadra europea.
Sì, come il Fenerbahce, il brasiliano, Fenerbahce, il Bragantino.
Io ieri ho visto un filmato di un recupero che ha fatto al Bayern, no?
L'ho visto, clamoroso, l'ho visto pure io.
E tante cose, un difensore con caratteristiche proprio adatte per far sì che la difesa venisse, però ripeto, l'augurio è che questo Napoli riesca in qualche modo a adeguagliarlo, anche perché poi dopo alla fine, quando tu il Napoli che gioca come giocava l'anno scorso, e ci sta pure Juan Jesus, perché anche la linea di
difensiva, certo, però non può giocare 50 di partite,
la colpa è della difesa, no, è un errore gravissimo. Certo. Quando subisci 4-5 ripartenze, il problema, la difesa è il punto di arrivo degli attacchi avversari, ma c'è un punto di origine,
qualcosa che non va.
Quindi
nella pressione, nel filtro,
generale, un problema nella fase di possesso palla che non va. Giusto?
Non è colpa della difesa, è il modo di difendere o di atteggiarsi anche nella pressione, eccetera. Come no? Siamo stati a lezione da Pietro Lomonaco. Ti abbraccio, ciao direttore.
Ciao Francesco, ciao.
Grazie di essere stato con noi. C'è la pubblicità, un po' di messaggi, poi Claudio Onofri.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 339-666-9990, c'è scritto un ascoltatore, dobbiamo capire qual è l'obiettivo della stagione. Se è lo scudetto, secondo me siamo indietro rispetto a Inter e Milan. Io non sarei così tranciato, onestamente. Siamo alla terza di campionato, vi ricordo che l'anno scorso, adesso non voglio fare l'avvocato del diavolo, però anche perché ogni campionato fa storia a sé, ci mancherebbe altro, però l'anno scorso il Napoli pareggiò due partite di fila con Fiorentina, e ci poteva stare, e l'altro in casa con Lecce giocando malissimo, e peraltro anche vinse la gara con lo Spezia qualche partita dopo, se non mi ricordo male, forse addirittura una partita dopo al 91esimo con un gol di Raspadori. Per cui piano con i giudizi, perché poi siamo velocissimi a salire sul carro del vincitore, ma io l'avevo detto, eccetera. No, quindi bisogna avere semplicemente un equilibrio nei nostri giudizi. Voglio salutare un caro amico al telefono con noi, c'è Claudio Onofri. Buonasera, ciao Claudio.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao Claudio, ben trovato. Non so se condividi quello che stavo dicendo, perché a Napoli, poi tu Napoli la conosci bene, no? Napoli siamo bravi a salire sull'ottovolante, ci esaltiamo e ci demoralizziamo per una sconfitta o per una vittoria.
Ma io la conosco bene per averci giocato tante volte lì, ma soprattutto per l'analogia che hanno praticamente
con Genova, piace. Certo.
Mamma mia, è una cosa incredibile, basta un episodio per determinare urla positive, perché al contrario invece è quando le cose vanno male, niente, sono tutti brocchi. Ma al di là di questo, volevo dire che hai perfettamente ragione, secondo me, sul fatto che veramente siamo appena all'inizio, e poi onestamente la sconfitta con la Lazio è stata determinata da errori, ma bisogna anche riconoscere la bravura dei giocatori della Lazio, perché insomma il primo gol è roba da fantascienza,
bel gol, grande gol.
Anche se lì Anghissà probabilmente poteva intervenire, perché c'erano due giocatori, uno era Zielinski, l'altro non mi ricordo, forse Lobotka, che sì, coprivano l'eventuale passaggio indietro. Invece quello che, dove è stato fatto passare la palla, era scoperto, e quindi proprio Anghissà, che era appena dietro, si è spostato ancora più indietro, come se avesse intuito che il giocatore della Lazio volesse passarla lì. Ma comunque, al di là di questo, per esempio sul secondo, onestamente,
il secondo fa una magata a Luis Alberto con il velo, si fa passare,
sì,
la palla,
ma
anche se lì Di Lorenzo forse è un po' in ritardo.
Di Lorenzo,
ecco,
non può andare a stringere su Camada. È Rachmani che deve assolutamente uscire e lui coprire la fascia più esterna, no? Diciamo così. Sono, sì, errori che però capitano, per l'amor del cielo, non voglio dire. Ma comunque, al di là di questo, comunque ho visto anche certe cose positive, no, all'interno della partita. Per cui io credo solo, rispetto a quello che sentivo dei messaggi eccetera,
sì,
che quest'anno sicuramente sarà un campionato più equilibrato. L'anno scorso il Napoli non ha avuto avversari, dai, parliamoci chiaro, dove giocava, okay, giocava, era la più forte di tutti. Quest'anno, con l'avvento del Milan e dell'Inter, con tutti gli acquisti che hanno fatto, che si stanno rivelando anche azzeccati, è chiaro che l'equilibrio sarà, ma il Napoli io lo metto tra queste prime tre assolutamente, al di là di tutto, al di là di questa sconfitta.
Ma certo, gli azzurri se la giocheranno magari con più equilibrio rispetto all'anno scorso. Tu giustamente dicevi, Napoli ha dominato, ha stradominato, ha stravinto il campionato, e ha stupito tutti anche in Europa, ha fatto il calcio più bello che si potesse vedere per almeno 7 mesi, quindi ha chiuso il campionato già a gennaio.
Io le ho viste tutte, perché mi piace vedere il Napoli da sempre, così sono affezionato, non lo so perché neanche, non so neanche come dirtelo, però quella piazza, sì, anche quando si entrava in campo, che allora era San Paolo, ma comunque ora si chiama addirittura
Diego,
mi è sempre piaciuto, ecco, mi sarebbe veramente,
sì,
piaciuto venire a Napoli,
sì,
a giocare. Ma al di là di questo, ritengo proprio che appunto non si può pensare che ci siano due annate simili come quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stato un incanto vedere, io le ho viste tutte perché, ripeto, al di là dell'affetto che provo, ma mi piaceva proprio vedere il Napoli,
sì, perché
calcio.
Poi uno che quando ti piace il calcio e vedi una squadra giocare a pallone meglio degli altri, te la vai a vedere,
esatto.
Perché noi vediamo il City con piacere, no? Perché questi dici, mamma mia come giocano, o il Liverpool di Klopp prima maniera,
esatto,
o il Borussia,
esatto,
Dortmund di Klopp stesso, no? Che era una bellissima squadra da vedere, eccetera, quindi è bello poter vedere le squadre che giocano bene a calcio. Detto questo, ti voglio chiedere, secondo te, io poco fa parlavo con Pietro Lomonaco, che mi diceva, secondo me però Garcia sta cercando di cambiare qualcosa nella squadra che per me non andrebbe cambiato, cioè vale a dire il ruolo, la natura tattica di alcuni giocatori, due in particolare, Lobotka e Anghissà. Secondo me meno si tocca la loro natura, meglio è, perché così il Napoli ha stravinto l'anno scorso. Ora non dico che stravincerà così, però tu che dici?
Ma io credo che appunto nella stesura, diciamo così, della manovra manca ancora qualche cosa, però in maniera insomma completa si può dire che onestamente il modulo è più o meno lo stesso, no? Diciamo, quindi
sì,
4-3-3, quindi ci sono delle situazioni dove effettivamente poi devi far crescere per esempio i giocatori che fanno la differenza attraverso il gioco, ma attraverso anche il loro stato di forma, parlo di Osimhen, parlo di Caraschedia e compagnia, e quindi non mi ha dato, io ho visto anche diverse amichevoli prima dell'inizio del campionato,
sì,
e mi sembrava proprio che giustamente, in maniera equilibrata, non per fare il fenomeno, Garcia si sia attenuto abbastanza a quello che era un trend ormai consolidato come quello di Spalletti l'anno scorso, ecco. Per cui non credo che sia questo uno dei motivi che possono aver portato alla sconfitta con la Lazio. Devo dire che la posizione di Lobotka è sempre quella, Anghissa fa la mezzala, Zielinski fa la mezzala offensiva che ogni tanto si infila e va.
E allora qual è stato? Un crollo psicologico?
No.
O è una questione fisica?
No, ma fisica può essere analizzata solo esclusivamente attraverso attrezzi che hanno appunto i collaboratori di Garcia, e soprattutto io dico che affrontare una Lazio che era parzialmente in crisi, no, se vogliamo, veniva
certo, zero punti.
Sì, zero punti. Però la Lazio, ragazzi, c'ha 3, 4, 5 giocatori là davanti che quando si inventano delle cose particolari, insomma, sono a livello delle primissime in classifica, tant'è vero che la seconda l'anno scorso qual è stata? Proprio la Lazio.
La Lazio, quindi, certo.
Cioè, voglio dire, bisogna anche mettere nel contesto anche questo discorso. Non è che giocavi contro una squadra di quasi Serie B e ti sei fatto infilare. Per cui è chiaro che poi attraverso appunto l'esame della gara stessa, cioè, Garcia dovrà trovare alcune situazioni che non hanno funzionato bene. Però prima di questa partita, sinceramente, soprattutto vedendo le partite amichevoli, avevo proprio denotato quello che ho detto prima, cioè che Garcia giustamente, in maniera umile, aveva riportato più o meno le stesse forme di attacco e di difesa che avevano caratterizzato il trionfo del Napoli l'anno scorso. Ecco, almeno questa era la mia impressione, non è che volesse cambiare e fare il fenomeno e dire adesso cambio tutto io perché voglio far vedere che so vincere anche in un'altra maniera. Per cui non ho visto perlomeno situazioni negative in questo senso. Ci sono delle situazioni di forma di alcuni giocatori e alcuni dettagli come quelli che abbiamo analizzato attraverso i gol subiti. Io quel taglio in diagonale di Lorenzo onestamente non l'ho capito. Perché lì è più
piccoli dettagli tattici da migliorare.
Ma lì deve uscire il centrale, che è più vicino tra l'altro e quindi gli va a dare fastidio, e l'eventuale passaggio all'esterno che c'era lo va a coprire proprio Di Lorenzo che arrivava da quella, in quella direzione.
Sì, come nel secondo gol della Lazio.
Esatto, e quindi ecco, queste sono cose che onestamente in questo momento si fa in fretta a dire di tutto e di più, però è veramente troppo poco lo spazio per poter intervenire con delle analisi definitive e profonde.
Certo, ecco. Ci vuole ancora un altro mesetto, va?
Esatto.
E
poi, ripeto, però con il parco giocatori che ha a disposizione, se tutti ritornano alla forma standard,
ne vedremo delle belle, dai.
Vedremo delle belle insieme al Fiorentina quest'anno.
Ma certo. Claudio, grazie sempre, ti abbraccio, buona
grazie
serata.
Grazie a voi, buona
ciao,
serata.
Claudio. Ciao, grazie. Claudio Onofri. Va bene, ci dobbiamo fermare, sono le 21, allora io voglio ringraziare il mio amico Vincenzo Russo in regia, noi ci ritroviamo domani, come sapete, 20:21, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Grazie a tutti quanti, Francesco Marciano, domani i consueti appuntamenti con lo sport, con Forza Napoli sempre alle 12, con Marte Sport Live alle 13. È tutto, buona serata, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.